morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning, good morning.
Fin sulla luna arriverei.
Troverei la luna bianca che se va per cielo stanca.
Luna di miele per noi sarà.
L'amore è un treno che fila sereno.
Per monti e vallate fermate non ha.
Che pare un diretto
e ci porterà verso la felicità.
Aver vent'anni, amar senza affanno,
lo dice una schietta strofetta d'amor.
Non t'arrabbiare se dobbiamo scappare,
poi per sposare troveremo il tempo ignor.
Vieni, vieni, cara, che il trenino dell'amore sta partendo!
Applausi a scena aperta, siamo al trenino dell'amore dal film Polvere di Stelle 1973, Alberto Sordi e Monica Vitti, non potremo mai dimenticarli, ma perché? Perché abbiamo voluto utilizzare oggi questo... questo splendido siparietto per un motivo, perché oggi, cari amici, stiamo ovviamente parlando della notizia del giorno che ovviamente non è proprio quella di cui parleremo in apertura del programma, ma perché? Perché ce ne sono altre ben più pesanti che dovremmo analizzare, vedere, commentare. La più, diciamo, divertente di oggi, perché la nostra decisione di cominciare sempre con notizie un po' pinzillacchere, come le chiamo io, è quella di rendere questa trasmissione anche divertente. La notizia è che ovviamente sul treno fermo a Caivano si è scatenato un inferno.
A Ciampino,
il treno per Caivano che si è fermato a Ciampino è diventato un caso politico, un caso nazionale. E allora Giorgio si è già presentato anche cantando Polvere di Stelle, perché ovviamente cantando...
Ma ricordi della mia adolescenza,
assolutamente,
73, sai.
Ma c'è il perfido Bieco reazionario, Franco Iappelli, che è qui da noi e oggi ovviamente sarà lui a difendere il ministro Lollobrigida. Sarà un'impresa titanica, però Franco da par suo lo potrà fare senz'altro. Allora, di che cosa stiamo parlando? Io vi leggo, perché negli altri giornali non ho trovato altrettanto cipiglio nei titoli. Lollo, il capotreno, salve, sono il ministro Lollobrigida, mi aspettano a Caivano, devo scendere. Così Lollo ha fermato il Frecciarossa a Ciampino. Qualcuno dello staff avrebbe chiamato l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Luigi Corradi. Vorremmo scendere, che qualcuno ci viene a prendere alla stazione? Il capotreno ai colleghi: mi hanno chiamato dalla centrale. Le Ferrovie dello Stato si difendono. L'annuncio era per tutti. Chiunque poteva scendere. La prossima volta ricordatemi che io mi faccio fermare vicino casa quando, certo, vado a Firenze.
C'è Abracciano, fermata.
Ma direttamente, cioè c'è appena passato il ponte sull'Arno, io mi posso far fermare
casa,
sì,
certo,
quando vado,
certo,
a casa, Firenze Rifredi. Dice, ma Frecciarossa non c'è, mi fermo
Rifredi
lì.
No, Rifredi è bello, bello.
O anche Campo di Marte, va bene lo stesso, è più vicino. La domanda a cui né il ministro né Trenitalia rispondono è un'altra. La fermata sarebbe stata accordata di fronte alla richiesta di chiunque o solo davanti a ministri alle prese con impegni istituzionali, come dice la società dei trasporti? È una bella domanda, perché che non troverà oggettivamente mai risposta, mai in Parlamento, sul ministro Lollobrigida, che una ne fa e cento ne trasforma in burletta. Si è scatenato, dicevo,
È
il nostro idolo Lollo. Si è scatenato un inferno di istituzionale, possiamo dire così, con Renzi, che non ha limite alla decenza, che ne ha chiesto le dimissioni, e giù per i rami tutti quanti a chiedere le dimissioni per questo atto di inaudita arroganza. Franco, a te la difesa.
Non è la difesa. Io ho ascoltato in religioso silenzio il vostro sparare.
Ancora non ho detto niente io.
No,
il suo sparare è implicito, il tuo
è uno sparare a priori. Dico il vostro, continuo a sostenere il vostro, perché me lo immagino sparare sulla Croce Rossa, cosa che insomma, su, diciamo, non è molto elegante, perché è chiaro che Lollo oramai è un personaggio, come dicevo prima, da commedia dell'arte, oramai è...
È un ministro.
Dava spettacolo.
È un ministro.
Abbiamo visto di peggio col governo, con i 5 Stelle, con il coso, su, insomma...
Beh, il livello, cioè, è questo.
No. Lollo ha le sue pecche, ma insomma, ragazzi, dico... che t'ha fatto Crimi, che t'ha fatto
Crimi, Crimi, altro bel personaggio, quello che è giusto è giusto,
ragazzi, qua giusto. Se facciamo come diceva, ecco, il mitico Fortebraccio, che tu sai che io amo splendidamente, dice: quando c'è la riunione della Confindustria, io sono grato agli industriali perché mi permettono di esercitarmi nella matematica, cioè cerco di calcolare quanti cellulari ci vogliono per portarli via tutti quanti.
Cellulari inteso nel senso di macchine della polizia, non di telefoni, di cellulari.
Questa fu una battuta che mi costò una guardataccia di quelle tremende dall'onorevole la Ganga,
Giusi la Ganga, lui veramente
detto la Gang.
Tu sai quando nel transatlantico ci stanno i capannelli che si discute, si fa eccetera, allora lui stava dando il suo cellulare, il numero del cellulare, non mi ricordo a chi, tutto quanto. Stavamo lì, capannello, io feci una battuta, forse a quell'epoca va abbastanza infelice, però come si dice,
però ci sta,
meglio
via.
Verde, dico,
come al solito.
Dico, quando un politico ti dà il numero del cellulare, non sai se te dà quello del telefono o con una targa.
Allora,
mi guardò male, cioè, ritorniamo nell'alveo della discussione.
Sì, certo.
Allora, in questo caso specifico, però, io difendo Lollo. Ma c'è un motivo.
Indifendibile.
Non è indifendibile perché qui stiamo citando addirittura roba della Prima Repubblica, di quando si facevano fare fermate, però quelle erano perenni, erano statiche, nel senso, le fermate dei treni vicino
a Scalo all'Italia, di Scagliola ad Albenga,
le uscite,
ne vogliamo parlare?
Sì, esatto.
Poi parliamo di Renzi, come si diceva una volta, un bel tacer non fu mai scritto, per
l'Air Force Renzi, ce lo ricordiamo
bravissime,
tutti,
cioè, qui
è andato a New York a vedere la finale del torneo di tennis
con l'aereo di Stato.
No, lascia perdere, ma noi abbiamo comprato dagli Emirati all'epoca un aereo, un Boeing spaventoso, perché lui era stanco di atterrare al G7, al G20 eccetera con l'aereo di Stato italiano, che oggettivamente rispetto all'Air Force One e agli altri era un po' sminuito, insomma, e no, voglio l'aereo grosso anche io, questo ve la dice lungo sullo spessore di Renzi, ma andiamo avanti, prego Franco.
Allora, qui si confrontano due tesi. Oggi abbiamo due corsivi, uno antitetico all'altro, uno sul Corriere della Sera di sua banalità Gramellini, che qui là dice delle cose proprio, che lui avrebbe fatto un video col telefonino, poi lo avrebbe mandato per dire che era impedito e quindi non poteva venire, però avrebbe fatto una
le cose oniriche
era scherzo,
non è da scherzo, è il signor Gramellini che scrive in prima pagina e tra parentesi in una posizione di rilievo, qual è un corsivo, sul maggior, quello che ancora forse non so per quanto tempo è ancora il maggior quotidiano italiano, quindi non prendiamola sotto gamba, però stranamente, sottolineo questo avverbio, gli fa da controcanto sulla Stampa, quindi giornale
comunista.
Beh, io
bolscevico
direi...
Mattia Feltri.
No. Beh,
del Soviet.
Plutocratico comunista.
Assai Pluto.
Molto Pluto.
Come si, una volta mi ricordo c'era, come si chiama, Guzzanti. Guzzanti che scrisse un articolo e lo intitolò Demo Pluto Pippo Paperino, insomma, sì.
Quale dei Guzzanti, scusa?
Padre. Quello serio.
Beh, il padre Paolo Guzzanti, Paolo, che salutiamo, è un genio assoluto, ma questo lo...
Sicuramente è una persona intelligentissima.
È una persona di rara intelligenza. Avanti.
Diciamo Mattia Feltri, che non ha mai lesinato critiche al centrodestra, mi sembra, cioè schierato molto a sinistra, questa volta difende Lollo, ma non è che difende Lollo in quanto persona, perché Lollo come persona, scusate tanto, ma insomma, diciamo che ha dei lati molto criticabili, per usare un eufemismo,
certo.
Lo difende nello specifico, cioè nella famosa fermata del treno a Ciampino. Bisognerebbe che tutti quelli che hanno chiesto le dimissioni del ministro Lollobrigida, scrive Mattia Feltri, ogni leader dell'opposizione, facciamo prima, si dimettessero per esercizio abusivo di anticasta e populismo, e cioè per non averci ancora capito nulla. Succede che Lollobrigida, atteso per l'inaugurazione del famoso parco pubblico della famigerata Caivano, dove lo Stato doveva far sentire la sua presenza nell'epicentro dell'emarginazione e del degrado, prende un freccia rossa e quando si accorge che il classico ritardo gli farà perdere la cerimonia, fa fermare il treno e si precipita con l'auto blu. Scandalo, vergogna, abuso, arroganza, schiaffo in faccia ai viaggiatori, eccetera. Non avere ancora chiaro che il tempo di un ministro, non del signor Lollobrigida, non è un tempo qualsiasi, ma un tempo di tutti, dedicato al governo del paese e dunque essenziale, significa essere ancora incoscienti della rilevanza generale preminente delle istituzioni. Un ministro
lo dobbiamo ringraziare.
Silenzio, per favore. Fatemi finire. Fatemi finire. Siete antidemocratici. Un ministro della Repubblica, non il signor Lollobrigida, non è un pendolare qualsiasi.
No.
È lo Stato.
Qui il punto, capito? Dovrebbe prendere il treno, quello che da Bracciano va a Roma la mattina, Lollobrigida. Benvenuto in Italia, Lollobrigida, che i treni ritardano. Bravo, hai visto?
Voi proprio con la demagogia ci fate marciare i treni
veramente.
Quelli dei pendolari, quelli della TAV.
magari c'è demagogia. Vai avanti, Franco, oh. Dai, che a proposito di orario di lavoro, dopo noi dobbiamo dire una carina.
Un ministro della Repubblica, non il signor Lollobrigida, non è un pendolare qualsiasi, è lo Stato. Mi dispiace per voi, non sembra che sia così. E lo Stato deve essere a Caivano, se ritiene di doverci essere, deve esserci per tempo. Non è il signor Lollobrigida che sta andando in pizzeria con l'amante. Aie.
Daie.
Semmai l'errore del ministro.
E sottolineo se, come diceva Nina.
Semmai l'errore del ministro è stato di non prendere subito l'auto blu, che è il mezzo consentito a un ministro per usare al meglio il suo tempo di ministro e di infilarsi in un treno. Probabilmente proprio per essere populisticamente corretto e farsi bello in mezzo al popolo.
Questa
e alla stessa all'altezza
di
del popolo. È magnifico che siano state le circostanze a ricordargli il dovere di stare più in alto.
Va bene, allora io dico solo, ricordo un'altra cosa, oltre all'Air Force One di Renzi, che ovviamente ancora oggi credo che noi dobbiamo pagare agli Emirati, ma ricordo che i populisti grillini all'epoca prendevano tutti i voli di linea, mettendo ovviamente tutti quelli che erano i capiscorta, i servizi che dovevano in qualche maniera tutelarli nelle condizioni di avere più problemi, perché le auto blu molto spesso servono proprio per tutelare il parlamentare, la persona che rappresenta lo Stato, e portarla in sicurezza nei luoghi dove appunto è prevista la presenza dello Stato. Il discorso del treno però, Franco, dà l'idea dell'arroganza del potere, e comunque dà l'idea dell'arroganza del potere, perché a quel punto potevano fare in modo di gestirla in maniera totalmente diversa, potevano dire guardate, era talmente importante che arrivano, il problema è che la cerimonia poteva ritardare d'un'ora perché non arrivava il ministro. Dai, su. Allora è come se il lavoro degli altri fosse, sì, il lavoro degli altri è diverso, però ci sono modo e maniera di fare le cose.
La penso come Mattia Vetri, qui è lo Stato, è la presenza dello Stato a Caivano, cioè che è un posto dove la presenza dello Stato tutto sommato non è poi così
esatto.
Marginale o pleonastica, insomma,
no,
se c'è
è meglio. A proposito di Stato, anzi a proposito di chi paga queste cose, no? Adesso noi raccontiamo un piccolo spaccato locale, perché ieri abbiamo dato notizia di una cosa uscita sulle pagine peraltro nazionali di alcuni quotidiani, importantissimi quotidiani, da Repubblica al Messaggero, di un'iniziativa del comune di Trevignano Romano che ha deciso di dare delle ore di meditazione per i dipendenti stressati. Sono corsi di meditazione per i dipendenti che appunto hanno a che fare con il pubblico e hanno bisogno di momenti di rilassamento. Va tutto benissimo, certo è un po' singolare che in un piccolo comune di poco più di 6.000 anime, forse non ci arriviamo neppure, i dipendenti comunali che lavorano delle ore abbastanza ridotte abbiano così tanto stress da dover essere tutelati con delle ore di meditazione. Ma quello che abbiamo saputo, e la notizia che vi diamo oggi, è che queste ore di meditazione, non è vero Giorgio, queste ore di meditazione avvengono durante l'orario di lavoro.
Sì.
Cioè i dipendenti pubblici del comune di Trevignano Romano durante l'orario di lavoro fanno meditazione. E questo a me sembra già lunare detto così. Cioè noi paghiamo con le nostre tasse la meditazione di queste persone, il che va benissimo, però potrebbero farlo anche in orario diverso. Cosa ne pensi, Giorgio? Cosa ne pensi, Franco?
Che Cozzalone deve aggiornare le sue canzoni. Che la prima Repubblica non si scorda mai.
Esatto.
Oh, però pure la seconda, la quasi terza, quella, comunque anche le amministrazioni locali mi sembra, del resto sembra la fotocopia proprio di quel film, proprio la ricerca del posto fisso, la
che attraversava la strada con la bicicletta e la appoggiava sul muro di fronte.
Ci manca solo quello che porta il canestro con le uova.
Sì, no,
e
no,
così
ragazzi,
via,
no, no, non esiste al mondo che orario di lavoro uno faccia meditazione. Cioè, non può essere.
Fondamentalmente significa non avere erogato servizi in quelle ore.
Esatto. Mi sembra, io non vorrei essere cattivo, in cauda venenum, come diceva lo scorpione. Forse c'è una parola di troppo,
nel senso
dici in orario di lavoro,
è il lavoro che è la parola di troppo.
Sì, penso di sì.
Io non dico niente, però questa è una di quelle cose che mi fa pensare che tante volte ci si senta, il cittadino possa sentirsi realmente preso in giro. Cioè, nel senso, Franco, è vero che in un piccolo comune probabilmente non ci sono così tante file da fare, non ci sono tempi di attesa, eccetera, che è tutto molto ridotto rispetto a una grande città. Però proprio per questo forse lo stress è a minore. E allora perché fare delle meditazioni per antistress? Cioè, se le vuoi fare, tu un comune organizzi questi corsi già abbastanza ridicoli, che lo possa organizzare un comune, quantomeno può dire fate delle cose di questo genere, può suggerire ai dipendenti di essere un po' più tranquilli, di andare a farsi tra virgolette curare, se così si può dire. Però durante l'orario di lavoro diventa una cosa che secondo me è passibile anche di qualcosa di diverso,
diciamo.
Però,
che è singolare, ecco.
Ma più che singolare, diciamo che potrebbe essere accesa una luce su questo.
Una terapia antistress, secondo me, è già vivere a Trevignano.
Non è una battuta, ce lo siamo detti tante volte.
Ora, quindi, essere stressati a Trevignano, poi non è che io adesso voglia fare il demagogo come il mio antagonista amico bolscevico lacustre, però insomma voglio dire, 8 ore in campagna o su un'impalcatura...
Basta
che stai in un ufficio privato. Mica devi andare per forza in campagna o in miniera, basta che lavori sul privato e già te cambiano tutte le condizioni.
Certo,
c'hai tutte le tutele del mondo. Te dicono A, tu chiami il sindacato e dopo un quarto d'ora questi hanno finito.
Fare un discorso corporativo?
Sì. Fai.
Tra me e Elena, una cosa è avere un editore privato, una cosa è lavorare alla Rai.
Esatto.
Stiamo dicendo la stessa cosa.
Stai parlando comunque di un lavoro privilegiato.
Esatto.
Almeno un tempo lo era, adesso già è cambiato tutto. Però dico, stai parlando del lavoro privilegiato.
Stiamo parlando di un
lavoro
impegno.
Tutelato. Parlando di un qualcosa da dove difficilmente puoi essere licenziato, dove difficilmente riesci a prendere dei richiami, difficilmente sei chiamato a dare conto del lavoro che fai.
Soprattutto c'è una cosa che lo stipendio lo prenderai sicuramente.
Esatto.
Quando lavori nel pubblico, così tu lo sai, qualsiasi cosa accada,
appunto.
Tu i soldi li prendi, mica sta in Argentina.
Scusa, l'imprenditore privato, o l'editore nel caso nostro, diventa poi un problema. Chi di noi, cara Elena, non è andata a lavorare con qualche linea di febbre? Proprio per un senso di responsabilità, c'era quella, dovevi andare, non c'erano cose. Cioè, se uno lavora nel pubblico certificato, ci rivediamo.
Se la siamo vista.
Ma
capito?
Poi c'erano, adesso vabbè, inutile sta tirar fuori storie che tanto le conosciamo tutti. Quelle delle terme autorizzate per una settimana.
Quello lo trovo giusto.
Quello però è un'altra cosa.
Sì,
però,
scusate.
Quelle sono terapie.
Saranno terapie, se io devo firmare il primo giorno e gli altri 6 giorni me ne vado in vacanza. Tu hai preso una settimana.
Questa è la scorrettezza dei singoli. È la scorrettezza dei singoli.
E è anche la scorrettezza del sistema che non funziona bene.
La Madonna di Trevignano, non so quanti miracoli abbia fatto, a me non risulta a nessuno, però in Italia l'unica che ha fatto veramente dei miracoli eccezionali è stata la Guardia di Finanza, che ha ridato la vista a tanti ciechi.
Quindi, questo senz'altro.
Il singolo truffatore non fa testo, nel senso che è un fenomeno di malcostume diffuso. Ma
comunque,
non...
adesso abbiamo tirato ho tirato fuori questo tema a sproposito, perché stiamo parlando poi di un in particolare di una situazione in cui poi c'è gente che lavora e che deve essere messa in condizioni di lavorare nelle migliori condizioni, di poter dare il proprio contributo, e che qualcuno ha detto che dovevano meditare per eliminare lo stress.
Comunque è la prima volta che sento un'assurdità del genere. Può darsi, dice, addirittura mi hanno detto che qualcuno, dice, gli altri comuni si stanno informando.
Sì, figurati.
Allora adesso, come dicevo prima, microfoni spenti, mi è capitato di occuparmi, di studiare un po' le filosofie orientali, il buddismo, cose così, molto, per carità, era solo un esame che ho dato all'università, niente di eccezionale. Però mi è capitato pure di, qui signori, lo so che susciterò la vostra disapprovazione, di conoscere il più grande orientalista italiano, che era, conosceva un numero imprecisato di lingue orientali, ma una cosa, tant'è vero, lo invitarono anche a collaborare al Corriere della Sera, era il conte Pio Filippani Ronconi, solamente gli levarono poi la collaborazione perché pubblicarono, un giornale pubblicò la sua foto da giovane in divisa da Obersturmführer delle SS.
Ma detto un prospero! Hai capito?
Era quella famosa Sant'uomo. Era quella famosa branca delle SS,
quelli che cercavano, quelli che,
il Tibet, che andavano in Oriente, cose, eccetera. Ma era un uomo di una cultura, ha scritto dei libri, delle cose, eccetera. E una volta parlando mi spiegò che, cioè, noi occidentali, questa è una moda stupida che non risolve niente, questa, non è, la parola meditazione è del tutto inappropriata. Stiamo giocando assolutamente.
Ma non noi invece, sì, con i soldi pubblici stanno giocando. Allora, giriamo pagina, signori, perché oggi le notizie sarebbero...
Era affascinante, era... il conte era...
Sicuramente, fino a che parlava di religioni orientali era estremamente affascinante. Era del resto che non poteva parlare,
ma giovane in divisa da Obersturmführer,
chissà che meraviglia.
Guarda, ci ho pensato Indiana Jones a questo.
Con la divisa, con la
quando li ha presi a frustate,
con la divisa disegnata da Hugo Boss.
Sì, non me l'aveva, a proposito, questa divisa disegnata da Hugo Boss la vedremo presto in Olanda, perché
è l'allero,
l'allero su, e no. In Olanda, cari signori, il leader dell'ultradestra, Wilders, ha preso 150 seggi. E insomma, se ne... no, 35 su 150, scusate, 35 su 150, eravamo morti. 35 su 150, e questo è stato un exploit assoluto dell'ultradestra olandese. Questo fa capire che il vento in Europa è senz'altro cambiato, anche se poi regge la Spagna, reggono altre entità,
Portogallo,
però c'è qualcosa che sostanzialmente sta veramente soffiando come un vento gelido al nord. Tutto questo mentre, e qui ripasso la palla a Franco, c'è una falsa destra invece che sta facendo il suo ingresso in Italia. Ne abbiamo parlato a lungo della iniziativa di Alemanno, che fonda un partito ai domiciliari, come abbiamo detto ieri, perché in realtà lui è... deve scontare, diciamo, un periodo ai servizi sociali che farà insieme alla mitica Suor Paola, passionaria della Curva Nord.
Ma Suor Paola è quella che lo gestisce, non è che sta ai servizi sociali pure Suor Paola.
Servizi sociali pure Suor Paola, lo gestisce, li
che
farà
poi
insieme.
Tutto sommato, da suora sarebbe giusto.
non che è, fosse, è vizi sociali, cioè,
dai, simpatica, ma, è simpatica,
no, su, no. Suor Paola, sì, ma insomma, io poi le
è so perché che laziale,
è perché è laziale,
e te pare niente, te pare niente. È stupenda,
no, vabbè. Allora, Franco, di che cosa stiamo parlando? Perché oggi sul giornale, a proposito, non vi abbiamo dato conto delle prime pagine di giornali, ma poi sostanzialmente stiamo parlando le prime pagine di giornali sono quasi tutte sugli ostaggi in bilico nell'accordo di Israele, nuovi particolari che emergono dall'omicidio della giovane Giulia, che noi oggi non abbiamo deciso di non registrare, ma perché parlano da sé quelle parole che si sono sentite ieri al TG2 e poi giù per i rami da tutte, un po' l'hanno ripresi tutti i media. Ma intanto, Franco, che succede? Che falsa destra è quella che invece c'è in Italia?
Beh, non è una falsa destra, è una parte della destra che oggi il giornale dedica un interessante corsivo che io condivido in toto,
sì.
Ho dedicato a quella parte della destra che gioca a fare la sinistra.
Che insomma, gioca a fare la sinistra,
e sì. Che tra parentesi dice il titolo qui, l'antidestra che non piace neanche a sinistra. E passo, se mi consenti, a dare qualche spigolatura
di questo
articolo, perché siccome ce l'hai citato anche qualche mio amico, sono molto molto contento. Certificata l'incapacità strutturale, si può leggere, della sinistra nel farsi vera opposizione della destra, è da un po' di tempo che assistiamo a una corrente interna alla destra che vuole farsi sinistra. Di solito con esiti infami. Oggi il campo in cui la finta destra cerca di compiacere la vera sinistra, vuoi per motivi propagandistici, vuoi per restyling moralistico, è, guarda il caso, quello della violenza sulle donne, il patriarcato, i ruoli di genere, esempi. Il leader del partito più maschiocentrico della storia repubblicana, che chiede scusa come uomo, che sarebbe il signor Tajani.
Il signor Tajani,
infatti il partito più maschiocentrico mi sembra, insomma...
Forza Italia.
Mi sembra Forza Italia, lo identifichiamo senza grossi problemi.
Sì, cioè, da sempre però.
Adesso forse un po' di meno. Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che ieri sterzando alla sinistra di Luca Zaia, ha stanziato 228.000 euro in lezioni di gender
pure questo durante l'orario di lavoro,
e corsi di rieducazione per combattere l'improvvisa ondata di cultura patriarcale. E qui arriva la stoccata che mi fa godere. E Flavia Perina,
scusa, in senso,
la Galeazzo,
che senso? Detto così, no. Ma arriva la stoccata che mi fa godere, pensiamo a una deriva masochista.
Esatto,
scusa. No, sadica.
E andiamo.
E Flavia Perina, la Galeazzo Musolesi di Sturm und Truppen, ragazzi, questo è un genio, è colei che difende l'avamposto Nunca et Semper, la quale ha tracciato il solco e un surreale parallelo tra la destra femminicida del Circeo e la destra postfascista di Vigo Novo, per non dire del fiero Alleaten alemanno. Sono i destri dell'antidestra che, per aggiudicarsi la benevolenza della sinistra di lotta e di salotto, prendono le distanze da se stessi, annacquano la propria identità e perdono elettori, finendo incautamente con l'essere ancora più disprezzati da coloro che credevano di compiacere. A goduria!
Benissimo.
Arzigogolato, comunque.
Arzigogolato, un
della destra, della destra, la destra, della sinistra.
Un arzigogolato.
Un po' casino.
Ma di una esemplarità, di una linearità assoluta.
Però dovrebbe mettere sotto un asterisco con su scritto la destra è questo, 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 la sinistra è questo, questo e questo, perché io che ho delle categorie di destra e sinistra diverse da queste, non ci ho capito niente. Cioè, di che sinistra parla? Del PD? Di chi parla lui? Cioè,
No, lui parla di Marco Rizzo, ovviamente.
Altro campione, l'idolo dei Novax proprio.
Ma che c'entra Marco Rizzo?
Non lo so, io chiedo a te.
Qual è la sinistra? Quella di Marco Rizzo parlerà di quella sinistra lì?
Lui parla della destra che non è destra. Parla della corsa al politicamente corretto di sinistra, salottiero e radical chic.
Eppure qui, quando non sapete che dire, esce fuori salottiero e radical chic. Allora io mi chiedo, chi c'è sta nei salotti e i radical chic? Chi sono?
Quelli che votano PD.
Oh, allora, si ritorna a quello che ti dicevo. Nota del traduttore. La sinistra, chi è il PD? Ma me la faccio sotto dalle risate. Cioè, continuiamo su sto scherzo PD sia la sinistra,
no,
capito?
Per carità,
è un falso storico assoluto. Ma cioè, sono quelli delle leggi sul mondo del lavoro. Quale sinistra è?
Renzi,
hai capito? Per voi la sinistra è Renzi?
Ma no,
Renzi è quello che ha fatto le leggi sul mondo del lavoro.
Eh sì, certo.
Ma non è vero.
Ed era del PD.
Ma io non faccio distinzioni, scusate. Queste sono distinzioni vostre. Io, come diceva Pinochet, nello stadio c'è posto per tutti.
Certo.
Come diceva Pinochet. Ma metterei.
Oh, è una battuta.
Lo so.
Ma a proposito di destra, di sinistra, di parlamentari, di gente arrogante.
La doccia, la vasca da bagno.
No. Io vi voglio raccontare che ieri al Senato si è visto per l'ennesima volta un bruttissimo spettacolo. Allora, che cosa è successo? Che la Schlein ha telefonato alla Meloni e gli ha detto: senti, qui dobbiamo fare qualcosa bipartisan per riuscire a portare avanti il prima possibile, perché ovviamente c'è un problema grosso come una casa, che è quello dei femminicidi che continuano, io so che di trovarti assolutamente dalla mia parte, andiamo avanti insieme verso, diciamo, una nuova struttura della legge appunto contro i femminicidi, e per fare in modo che nelle scuole poi venga insegnata la cultura dell'affettività, cosa che secondo me è una emerita sciocchezza, però diciamo che intanto si comincia anche dalle scuole, bisognerà formare i formatori, come ci diceva ieri Emma Bonino. E mentre andava in scena al Senato questa, diciamo, qualcosa di importante per la legislatura, perché vedeva per la prima volta destra e sinistra insieme, uniti in un unico, con l'unico scopo di approvare un articolato che poi desse un nuovo sistema non solo all'educazione scolastica, ma anche a tutto quello che sono le leggi che riguardano la tutela delle donne contro le aggressioni maschili. Ebbene, l'aula del Senato era vuota,
certo.
Non c'era nessuno.
Pensa quanto gliene frega del tema.
Non c'era nessuno. E allora, perché non c'era nessuno? C'era solo la Camusso, che giustamente, la Camusso e qualche altro, la Roccella era l'unica nei banchi del governo, perché banalmente perché l'aveva firmato lei quella roba lì, e quindi ci doveva stare, se non altro. Quindi la Camusso che cosa ha fatto? Ha fatto una bella fotografia e l'ha postata sull'ex Twitter. È successo un pandemonio, perché potete dire tutto, però non è che poi fuori vi mettete la solita casacchina di quelli che lottano contro, eccetera, eccetera, per fare propaganda, siete i primi a fare le grandi sbrasate o a utilizzare anche, che posso dire, le parole di Giulia per fare propaganda politica in un senso o in un altro, come oggi fa vergognosamente anche il Libero, che addirittura dice i femminicidi sono la maggior parte commessi da persone extracomunitarie. Cioè, andate a quel posso dire una parolaccia, ma vaffanculo. Allora, detto questo, vedere quell'aula vuota, devo dire la verità, è stata la cosa più indecorosa dal punto di vista della tutela della dignità delle istituzioni che si poteva vedere, perché non è tanto Lollo che fa fermare il treno, è l'aula del Senato vuota quando si vota qualcosa di fondamentale. Io credo che questo sia stato il segno del degrado politico di questi giorni. Franco, che ne pensi?
Sono d'accordo con te, mi sembra evidente, però ti faccio appello alla tua memoria di giornalista parlamentare.
Ma figurati quante volte ho visto.
Ecco, sta Aula Vuota l'abbiamo vista un sacco di volte, e su temi anche cruciali.
Mamma mia, ma
quindi, quindi diciamo, tra il dire e il fare c'è di mezzo il collegio elettorale, nel senso
ma mi viene da
dire, è tutta gente che ha vinto la lotteria che sta lì perché ma stava in alto nelle
ma ritorniamo al discorso che della quando si parla di democrazia,
certo.
Cioè questa è, io la chiamo,
questa è una caricatura della democrazia,
ma io la chiamo
la composizione del Parlamento,
la chiamo una dittatura plurale.
Sì,
cioè nel senso che quando le segreterie dei partiti ti impongono i loro nomi, cioè il fatto che sia il partito unico o siano cinque partiti, a me non cambia niente.
Ma verrebbe da dire che se non fosse perché dobbiamo difendere una ipotetica democrazia, insomma, il Parlamento potrebbe anche andare a casa, e c'ha ragione la Meloni quando porta avanti un premierato dove il premier è talmente forte che poi il Parlamento non serve più a niente. Perché? Perché se poi quando serve non ci stanno, allora a questo punto c'ha ragione
io
lei.
Sono sempre,
è una provocazione, però,
io sono sempre un grande ammiratore del dannunziano Guido Keller.
Questa
ce la racconti perché?
No, era partito da Fiume perché era un aviatore, e sorvolò Montecitorio e buttò un vaso da notte, volgarmente detto pitale, proprio sulla Camera dei Deputati. Quindi è rimasto famoso come gesto di antiparlamentarismo.
Certo, ma per carità di Dio. Allora, abbiamo ancora una decina di minuti che possiamo dedicare a svariati temi.
Io sarei per i rapporti fra Italia e Albania.
Esatto, uno di questi è i rapporti fra Italia e Albania, l'altro è l'accordo Meloni-Scholz, che ovviamente è una cosa tutta un po' ancora da declinare, e poi c'è anche l'aspetto che riguarda quello che sta accadendo in Israele. Avevamo sperato che ci fosse cessate il fuoco, questa tregua, e invece è stata rinviata di qualche giorno. Evidentemente qualche dettaglio non torna, e hanno rimesso sul tavolo i fogli su cui avevano siglato questo trattato, e tutti ovviamente tengono il fiato sospeso perché stiamo appunto aspettando di vedere come va a finire. Speriamo che la tregua regga, ma appunto adesso, visto che ne abbiamo parlato, Giorgio,
sì.
Dimmi un po' questa questione del patto con l'Albania,
il patto con l'Albania è un altro scherzo fatto
all'opinione
pubblica, perché ci hanno magnificato le doti di un accordo che avrebbe portato 30.000 persone in carcere in Albania, carcere gestito dagli italiani,
e poi
gli albanesi che hanno dovuto fare i conti con la propria opposizione, e che ha acceso addirittura i fumogeni in Parlamento,
è stato lo stadio,
hanno detto veramente non sono 30.000, sono 3.000.
Appunto.
Allora, 3.000 posti su una spiaggia albanese non svuotano neanche Lampedusa.
Ecco, appunto.
Quindi questa operazione, che ci costerà quello che ci costerà, in termini di benefici che cosa ci porterà? Punto interrogativo. Poi c'è un altro capitoletto che si è aggiunto, che c'è un signore che si chiama Becchetti, che aveva fondato una televisione in Albania, trasmissioni in lingua italiana e lingua albanese, eccetera eccetera, che a un certo punto la televisione gli è stata chiusa dal governo albanese, perché ovviamente era critica nei confronti del primo ministro. Dopodiché lui ha fatto causa e ha avuto ragione,
certo,
però questa televisione che è chiusa da anni ovviamente a lui ha provocato dei danni, quindi lui ha fatto una richiesta di pagamento, un pignoramento per 135 milioni di euro al governo albanese.
Sì.
E di rimbalzo li ha fatti poi al governo italiano.
Certo.
Perché il governo albanese non glieli dà. quindi o passa Giorgia a pagare la cassa, perché
come al solito quando gli italiani non pagano,
non pagano in Albania, esatto. Ci penserà lei, però ci stanno 135 milioni di euro in ballo, che quello li vuole perché la legge è dalla sua parte.
Ma giustamente, ma questo giustamente.
Beh, non capisco...
Come ci è arrivato di rimbalzo in Italia?
Esatto.
E ci è arrivato perché l'Italia in qualche modo era garante di questa cosa e...
Insomma...
Meraviglioso.
Un po' tirata per i capelli.
Sì,
dice.
Sì,
però fatto sta che lui il pignoramento al Consiglio dei Ministri, a tutti i ministeri italiani l'ha fatto.
Beh, vediamo come va a finire, è un po' tirata per i capelli, però vediamo come va a finire, interessante come è interessante l'altra...
Perché era Odeon TV, una cosa del genere.
Agon TV, credo che si chiamasse.
Agon TV, che aveva fatto contratti milionari e un sacco di gente.
Sicuramente, un po' di gente
l'ha preso. Una cosa, me la ricordo.
Oh, e poi invece c'è un'altra cosa che ci riguarda e che banalmente riguarda gli imballaggi oggi, è una notizia importantissima che è stata... stata messa nelle pagine dei giornali, alcuni ci hanno puntato come il Sole 24 Ore, altri invece la mettono in, diciamo, molto in giù nello sfoglio, chiamiamolo così. Imballaggi, partiti divisi in Europa, accordo per salvare l'insalata in busta, mini guerra alla plastica, addio agli shampoo e ai condimenti modo uso. In pratica Forza Italia a favore del nuovo regolamento, Fratelli d'Italia e Lega si oppongono, il PD posizione di responsabilità. Franco, di che cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando della salvezza per molte industrie italiane, soprattutto per piccole e medie imprese.
Sì.
Piccole e medie imprese che sarebbero state danneggiate dalla nuova normativa europea, mm-hmm, sugli imballaggi. Mm-hmm. Imballaggi che avrebbero dovuto essere praticamente deplastificati in un certo senso.
Sì.
Insomma, sarebbe stato prima di tutto le industrie che producono questi imballaggi, cioè, mm-hmm, questi contenitori, queste cose, avrebbero proprio chiuso i battenti dalla sera alla mattina, e non sono poche in Italia,
mm-hmm.
Più altre avrebbero avuto dei problemi di trasporti, di logistica, perché onestamente avrebbero dovuto modificare tutta la loro linea di trasporti, perché, mm-hmm, di distribuzione, quindi le solite, come si può dire, le solite alzate d'ingegno, scusami tanto, ma io sono molto critico nei confronti della normativa europea, perché non sto facendo un discorso di critica politica, sto facendo un discorso di critica burocratica, cioè insomma è qualcosa di assurdo, cioè st'Unione Europea politicamente non esiste e quando esiste economicamente ci massacra. Secondo me addirittura, e tu penso che sarai d'accordo con me almeno in questo,
sì,
cioè sul deprezzamento per esempio degli immobili dovuto all'adeguamento, mm-hmm, che poi insomma voglio dire, noi siamo al centro del Mediterraneo e questi fanno delle normative che vanno bene, mm-hmm, che vanno bene per Oslo, cioè, ma certo. Le cose, cioè non riescono a capire quando misero fuori legge le vongole dell'Adriatico perché erano troppo piccole, ora tutti sanno che l'Adriatico è un mare interno.
E la pagliata?
La favolosa pagliata.
La coratella?
La favolosa,
vogliamo parlare di questo?
E del formaggio di fossa, del pecorino di fossa. E volevano far fuori pure la pizza napoletana perché era cotta nel forno a legna e quindi era cancerogena. Cioè questi sono dei folli mantenuti, tra parentesi, con stipendi faraonici. Tra parentesi, solo il fatto che devono traslocare ogni 15 giorni tra Bruxelles e Strasburgo, cioè noi manteniamo, ecco, la vera casta, che non è una casta di politici, è una casta di burocrati che legiferano, perché il Parlamento europeo in realtà non conta assolutamente un tubo. Le vere decisioni le prendono le commissioni, quindi questi hanno libertà di distruggere le economie. No. E quella degli imballaggi, scusate se concludo, ci siamo salvati per un capello. Ci siamo salvati veramente, sì, in zona Cesarini, mm-hmm, se no qui era cioè migliaia e migliaia di posti di lavoro erano in ballo.
Resta però un interrogativo su cosa si possa fare per migliorare poi la situazione ambientale, perché è tutto vero quello che dici tu, i posti di lavoro sono sacrosanti eccetera eccetera, però riconvertire l'industria in un altro modo si può tentare, in tempi che non siano da oggi a domani.
Ma il discorso,
perché se gli imballaggi li facciamo di cartone è un'altra storia.
Però cioè, gli imballaggi di cartone, anche lì c'è tutto un lungo discorso.
Ma tutto è un lungo discorso, è tutto, anche il fatto che nelle nostre case adesso una volta a settimana abbiamo un sacco enorme pieno di plastica. Mm-hmm. Perché io trovo allucinante l'acqua nella plastica, per esempio, perché non ci stanno più le bottiglie di vetro.
Certo,
a me mi sembra una follia.
È una cosa
questo
o tutte le cose del supermercato te le danno in tanti e tali imballaggi.
Ma io ho notato da uomo di casa che effettivamente rispetto agli altri sacchetti della spazzatura, quello della plastica subisce una sorta di superfetazione.
È enorme.
Non c'è
a casa di tutti.
Non c'è proporzione, cioè è il triplo almeno degli altri, cioè, perché nello spazio di mezza giornata partono 5-6 tra bottiglie d'acqua minerale, bottiglie di succhi di frutta,
un'era di Dio di plastica. Ma al di là
delle bibite, ma anche le confezioni, se tu vai al supermercato, compri il prosciutto, sta dentro una busta di plastica,
è tutto plastificato.
Quindi
dobbiamo ringraziare, scusa tanto, l'ingegner Natta che l'ha inventata, che era un italiano, ma insomma vabbè.
Tra l'altro adesso un inciso alla come eravamo, ma io quando ero bambino suonavano alla porta, c'era un signore con un sacco di juta che puzzava, che faceva schifo, che si faceva tutti i piani del palazzo, tu gli rovesciavi la pattumiera e quello se ne andava avendo raccolto i rifiuti dei 34 appartamenti come c'erano nel mio palazzo, in quel sacco lì. Non c'era ogni appartamento un sacco della plastica, un sacco di questo, un sacco di quell'altro.
Sì, certo.
Quindi producevamo molti meno rifiuti.
Ti posso dire
una cosa, ovviamente. Io tiro l'acqua al mio mulino di vecchio impenitente nostalgico. Mm-hmm. Ti pregherei di guardare, lo trovi su YouTube, un documentario, chiamavano documentario, sì, dell'Istituto Luce, dello smistamento della spazzatura a Milano, che veniva fatto su un
1930.
Guarda la data,
giù di lì, comunque anni 30.
Praticamente la divisione la facevano gli impiegati, gli operai del coso, cioè questo è vetro, questa è cosa, questo è tutto. Ma lascia perdere che era durante il fascismo o meno. Quindi una cosa del genere, diciamo, c'era, però bisogna ammettere pure una cosa, che il povero, come lo chiamavano una volta con una sorta di disprezzo, il povero
Monnezzaro. O Scovino, poi
prima di tutto quei 6-7 piani per ogni appartamento, per ogni palazzo,
da noi erano 9,
pesavano. No, me li ricordo pure io, c'era il carretto, se ti ricordi bene,
come no?
E poi c'era a livello, non so, già stiamo a livello di pericolosità igienica senza precedenti. Poi metti che non era, tante volte suonavano e tu votavi la pattumiera. La pattumiera generalmente veniva messa sul pianerottolo.
Sì, anche vero.
E questo, cioè, insomma, passavi per ste scale, c'era una puzza che t'accorava.
No, ma io adesso non sto dicendo che quel sistema fosse migliore di quello di adesso. Sto dicendo che in quel sistema lì si producevano un decimo, forse un centesimo dei rifiuti che si producono adesso.
Posso fare...
Forse perché non c'erano i supermercati che imballano tutto.
Io sono ancora più vecchio di te. Quindi io mi ricordo... il cartoccio di pasta,
certo,
dove c'era il cassetto di legno che dice voglio i rigatoni, e quello tirava fuori i rigatoni, eccetera. Cioè io mi ricordo tante cose, mi ricordo le sigarette vendute, sì, una per una,
certo, a cinque.
Tanti contenitori di plastica non esistevano perché non esisteva la plastica. Cioè il pane te lo incartavano con una busta,
certo,
di carta,
sì, non, di pasta, sì,
era
sì.
Tutto così, non, ma se vai a vedere gli stessi giocattoli dei bambini,
sì,
pericolosissimi tra le altre cose perché
colorati
colorati, ma erano di legno. Certo. Erano di legno, quindi insomma voglio dire, non, era un mondo, le bambole erano
le bannolenci
di bannole, ma c'era una specie di celluloide, ma non era, sì, una cosa proprio.
Comunque
così,
qui no? La legge dice, diciamo questa nuova normativa dice che in concreto sarà vietata la vendita di sacchetti di plastica molto leggeri, inferiori ai 15 micron. I ristoratori e takeaway dovranno garantire ai consumatori l'uso di un proprio contenitore personale per portare via le vivande, mentre rischiano di saltare le bustine per salse o altri condimenti. Per gli hotel resiste il divieto per i prodotti non essenziali in plastica monouso come flaconi per shampoo, saponette, creme per le mani, mentre per gli aeroporti non vedremo più le pellicole termoretraibili per sigillare le valigie. Restano infine i divieti pensati per la piccola serie di usa e getta, tra cui bicchieri, vassoi, bustine, ma non nella ristorazione che viene sollevata dalla stretta. In pratica, in Unione Europea si producono 80 milioni di tonnellate l'anno di rifiuti, che vanno ridotte del 15%. Il cosiddetto packaging deve essere ridotto, quindi la plastica va ridotta del 20% entro il 2040 in tutta la UE, e l'85% degli imballaggi deve essere riusato. Quindi rendetevi conto di che cosa
significa.
Che cosa significa. È un, diciamo, una cosa abbastanza epocale. L'Italia, leader delle bioplastiche, porta a casa la tutela delle bioplastiche totalmente compostabili e biodegradabili. Al netto di ciò, i paesi dovranno comunque garantire una raccolta differenziata del 90% dei materiali contenuti negli imballaggi, plastica, legno, materiali ferrosi, alluminio, vetro, carta, cartone, entro il 2029. Il 2029 è dietro l'angolo, diciamo un momento tanto lontano. Bene, siamo arrivati praticamente alla fine di questa nostra trasmissione di oggi. Io voglio ricordare, proprio perché non lo facciamo quasi mai, che il lunedì, quando Sestante non va in onda, c'è una splendida trasmissione che conducono i miei compagni di banco, che sono Franco e Giorgio, e che si chiama È tutta un'altra storia. È un programma meraviglioso in cui Franco e Giorgio, ma soprattutto Franco e Giorgio, gli fa da contraltare come di consueto.
Come sempre. Trovano
il modo di raccontare uno spaccato storico, un episodio storico, però visto da un punto di vista diverso e soprattutto commentato dal guastatore Giorgio De Rossi, perché di solito Franco la racconta in un modo e poi Giorgio la vuole raccontare in un altro. Quindi è una cosa molto divertente che vi invito comunque a seguire. Detto questo, io direi che siamo arrivati alla fine, e chiudo però con una notizia che mi fa morire da ridere di questi minuti che vedo
che
passare.
È successo adesso?
Che Lollobrigida ha detto è stato fondamentale essere a Caivano.
È sicuro.
E che dire di più, ragazzi?
Oggi la camorra si è dimessa, sai?
Ah sì, davvero?
Sì, perché è arrivato Lollobrigida ieri, quindi lo Stato
è arrivato,
ha fatto sentire la sua presenza, la camorra è scappata.
La camorra è scappata.
Acidoni,
oggi
sì.
Oggi al parco gli spacciatori cambieranno zona.
Assolutamente sì.
Invidiosi, rosiconi.
Ma
io sono invidioso della Lollobrigida per lo stipendio che prende,
ma
molto
sì,
sinceramente.
No, io non neanche per il suo stipendio sono invidiosa di Lollobrigida, di niente sono invidiosa di Lollobrigida, credi. Però il fatto che lui, dopo tutto quello che è successo ieri, E mentre vengono indagati i figli della Casellati per un'evasione fiscale, eccetera, abbia la faccia di dire: è stato fondamentale essere ieri a Caivano, è una cosa che mi fa morire dalle risate. Vabbè,
ma lui dice delle cose, gli passano,
dice
per, la
gli passano per la testa. Ma sì, il capotreno, allora in avanti come lo chiamiamo, il capotreno, non so,
no, non lo so, ma insomma, cioè, tutto sommato viene sempre da Subiaco, dal Colleoppio, quindi
esatto, ma convieni con me, Franco, che poi alla fine anche tutte queste personaggi da burletta, da commedia dell'arte, da eccetera, e poi fanno ancora più, come dire, scivolare la politica oltre all'aula vuota, eccetera, verso un punto che più basso di così non si può.
No, si può.
Si può? Va bene, no. Si può.
Guarda,
va
io bene. Sono...
Ce la possiamo fare?
No, io sono circa 30 anni che assisto a questo scivolamento continuo, perché, cioè, io non dico che sono un nostalgico della Prima Repubblica, perché avevano scheletri nell'armadio abbastanza consistenti,
mamma mia.
Era un ossario, però lo sapevano gestire.
Ma almeno lo sapevano gestire.
Qui il problema è che non lo sanno gestire.
Ma
sono,
no, ma sono proprio inadeguati. No,
poi c'è un altro livello culturale.
È la corrida di Corrado, esatto, insomma, cioè, quella però dove suonano i campanelli, i fischi, sì. il corno svizzero, quello. Ecco, no, è una cosa. Aspettatevi di peggio.
Ma no, forse ci possiamo aspettare di peggio, Giorgio, delle ore di meditazione durante le sedute.
Quasi quasi,
che
dai,
dici?
Quasi.
Vabbè, ragazzi, è
ma
stato...
per meditare devi avere il cervello,
Vabbè, la finiamo così oggi, se stante, signori e signori, vi do appuntamento a lunedì con Tutta un'altra storia e a martedì ancora con noi, con se stante. Un saluto da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Buona giornata.